Questo episodio del trequartista è realizzato in collaborazione con Xiaomi. Xiaomi presenta la nuova Xiaomi 12 Series, la nuova serie di smartphone flagship Xiaomi, con modulo di fotocamere professionali da 50 megapixel, ricarica rapida Xiaomi Hypercharge, processore Qualcomm Snapdragon di ultima generazione e audio firmato Harman Kardon. Xiaomi 12 Series e il trequartista insieme per dominare la scena. Il trequartista è un atleta speciale, dotato di visione e fantasia, difficile da imbrigliare. Attacca muovendosi fra le linee, sta in una posizione fluida, liquida, un po' come la società moderna. Il trequartista non è un'esclusiva del calcio, ma una forma dell'anima. Trequartista, per noi, è Valentino Rossi. Io sono Carlo Pastore e lui è Giorgio Terruzzi.
È un numero che Valentino conosce e frequenta con sentimenti diversi. È il numero del trequartista puro. È il voto che si è preso e si prende da una vita. È il numero dei titoli mondiali che vorrebbe, essendo a quota 9, che stava per afferrare in un 2015 memorabile per chi lo odia, per chi lo ama. Allora si sentì circondato. Lorenzo, suo compagno alla Yamaha come contendente nel finale di partita, Marquez, già emerso, fenomenale, con la Honda, come il più feroce nemico in pista. La storia offre immagini ancora nitide, un duello in Malesia mentre Lorenzo scappava via, visto come una plateale ostruzione da parte di Rossi, che perse la pazienza e la testa nel bel mezzo della corsa. Rimediando una punizione da ultimo posto in griglia per la gara finale di Valencia per una rincorsa vana che diede a Lorenzo il titolo. Un dissidio è nato prima della Malesia, in Australia. Secondo Valentino, il gioco a farlo perdere di Marquez iniziò laggiù, telemetria alla mano. Un gioco che conteneva e contiene un'insofferenza generazionale, il nuovo che avanza e che trova ancora sempre tra le ruote i piedi, i titoli dei giornali, il tifo degli appassionati, quel vecchio, irresistibile, inossidabile campione con il suo giallo e blu, 46 ovunque, l'amore di chi da Rossi ha avuto vacanze interminabili in paradiso. Per Valentino quell'episodio resta un'amarezza, un furore che nessun compendio può lavar via. Sempre più difficile da raggiungere se contiamo gli anni suoi oltre 41, il talento e l'età dell'altro, Marquez appunto ormai esploso. La lotta è a distanza ora, ma resta un tema, anzi il tema centrale del cartellone MotoGP, abbastanza per trattare Rossi come un pilota ancora a caccia, nonostante abbia già preso, già dato, come se questa avventura, la sua, la nostra, non dovesse, potesse finire mai. Il tempo per una volta sospeso e noi avvolti in una fantasia rilanciata da un semplice intermittente lampo giallo.
Ciao Giorgio.
Ciao, buongiorno.
Allora, qualche numero. 46 il suo numero. 9 le volte in cui è diventato campione, 115 le vittorie di Gran Premio. Sono numeri impressionanti per un pilota che di anni ne ha 41. Quindi non è più certamente un giovane fuscello, ma che sa ancora impressionare. Però dietro questo campione che non essendo ancora storicizzato, perché non ha ancora smesso, quindi un campione ancora vivo, ci sono tante cose da dire che i numeri non riescono a raccontare. Se io fossi nato nel 2009-2010, quindi avessi visto l'ultima parte del Rossi travolgente che vince tutto, quindi fossi un bambino che si approccia alla MotoGP e guardo questo signore in giallo e blu correre, chi è Valentino Rossi?
E ci pensa il papà a metterlo in pari a quello lì, nel senso che stiamo parlando di uno di quei personaggi che segnano un tempo, una cultura, un'esistenza, no? Chiunque di noi, tifoso o non tifoso, si ricorderà di Rossi per tutta la vita, perché ha segnato con una serie di ingredienti la sua storia. Non sono solo le vittorie, c'è un modo di comunicare, un'immagine anche che non cambia, perché Questa cosa qui è quasi un luogo comune quando lo guardi Valentino oggi, cioè ci devi pensare che ha 41 anni, perché sembra esattamente come era 10 anni fa, no? Ce lo diciamo noi a 41, e poi in realtà va in pista, si allena, corre, cioè la sua, il suo modo di presentarsi a noi è esattamente quello di prima, fa più fatica perché gli anni contano anche nell'inconscio, secondo me, cioè qualche freno inconscio quando si tratta di fare quella bestialità lì da ultimi due decimi, da mezzo decimo, da qualifica, la maturità, anche se la freni, la cacci via, la spingi via in tutti i modi, qualche cosa ti dà, no? Un po' di prudenza, se si può usare il termine prudenza. Però cioè, stiamo parlando di uno che ci racconta una storia da 20 anni e che è ancora lì, va sul podio, è lì che è in lizza, rompe i coglioni a tutti gli altri, cosa che ha determinato un sacco di rabbie, di rivalità, di problemi, e ha cambiato la sua storia, per esempio con Marquez, dove non c'è un passaggio di consegna tra il vecchio campione e il giovane campione.
C'è un parricidio forse da parte di Marquez,
c'è
ricordiamo
un
po' la storia. No?
Tentato parricidio perché dal punto di vista di Marquez credo sia insopportabile vedere ancora, nonostante quello che ha fatto Marquez, intendiamoci, stiamo parlando di un campionissimo, però vede ancora le tribune gialle, vede ancora il 46 dappertutto, vede ancora Valentino lì in pista, no? Cioè, comprendo la rabbia. Poi il suo modo di fare in quel 2015, a proposito del quale ci sono molte opinioni, tutte rispettabili, quella di Valentino è molto precisa, cioè fu in qualche
un complotto.
Modo un complotto.
Ma senti, ma raccontiamola bene, Giorgio, cioè 2015 è stato l'ultima volta in cui Valentino ha davvero
candidato al titolo
di vincere il decimo, il famoso decimo titolo. Cosa è successo?
È successo che Lorenzo, il suo compagno, era in rimonta. Ci fu uno strana corsa in Australia, terz'ultima corsa, dalla quale tornò Valentino, andò in Malesia convinto che Marquez avesse frenato a più riprese per ritardare il gruppo dentro il quale c'era anche Vale. Fece la stupidata di dirlo prima della corsa, cosa che non generò nessun tipo di presa di posizione da parte della Dorna, ma che generò una stranissima corsa la domenica in Malesia, con una battaglia nelle retrovie con un furore di Marquez assoluto, mentre Lorenzo prendeva al largo, andava a vincere la corsa, questo rimetteva tutto in forse per l'ultima gara. E lì fece un errore grave Valentino, che perse un po' la Trebisonda, si rallentò fino a fermarsi insieme all'altro, poi con quella pedana persa che sembrò un calcio caduto, insomma, e questo determinò una sanzione per l'ultima gara, dove Valentino pure rimontò dall'ultima posizione, ma non abbastanza, perché poi davanti Lorenzo poteva fare
quello
corsa
che voleva,
tranquilla, per vincere il mondiale. Quindi questa rabbia Valentino la conserva, se la tiene, ha cambiato anche l'immagine di Marquez nel mondo, a torto a ragione, perché Marquez ha perso una quantità di tifosi, o comunque è più odiato rispetto a prima, no?
Certo.
Quindi è un dualismo tardivo, è molto diverso dal dualismo con Biaggi, no? Che erano in qualche modo, anche lì era un po' più vecchio Biaggi, ma erano tra l'altro Italia, Roma,
Valentino entrambi,
è marchigiano, ma è sempre nella fantasia, è Romagna, quella terra lì, con quel modo di parlare lì.
Lui è solito fare queste stronzate, evidentemente gli tira il culo arrivare dietro tutte le domeniche. Ciao.
Quindi c'era una rivalità diversa allora, c'è stata una rivalità diversa con Gibernau, spagnolo, di un tasso peraltro, secondo me, meno elevato, di una stoffa meno pregiata, no? Ma insomma, molti rivali nella storia, perché Valentino ha bisogno della ferocia, come tutti questi qua, della ferocia che sta dentro un dualismo, una rivalità, per fare quello che deve fare. In questo caso però, nel momento in cui è scoppiata la rivalità, le strade si sono un po' allontanate, anche causa moto, anche causa tanto tanti elementi, no? Perché da allora Valentino non è più stato in grado di mettersi davvero in competizione con Marquez.
Da lì è finita appunto una parte della sua storia che però continua. Io ero curioso però di sapere da te che bazzichi, diciamo, lì nel paddock.
Bazzicavo.
Bazzicavi. La cosa che mi ha stupito è questa necessità da parte di Marquez di diventare non soltanto il re del paddock vincendo, ma anche di voler annichilire Valentino, cioè in qualche maniera di volerne distruggere l'immagine, perché appunto quell'immagine è fastidiosa. Nessuna di queste, nessuna delle rivalità di Valentino è arrivata tanto. Forse la rivalità più amara è stata quella con Biaggi, però in cui Valentino ha stravinto in qualche maniera a livello sportivo. Che lettura dai di questi due piloti che sono anche due scuole di pensiero, in cui però uno, Marquez, si è ispirato tantissimo all'altro, Valentino?
Eh beh, certo, Bruto, Giulio Cesare, insomma, cioè la cosa, secondo l'immagine più forte, esauriente, è stato il festeggiamento l'anno scorso di Marquez a Misano, quando vinse la corsa, che diede veramente in escandescenze una gioia proprio ostentata a casa di Valentino, davanti ai tifosi di Valentino. Cioè, come se, pur non avendo più bisogno, secondo me, però lui invece si alimenti anche di questo. Perché? Perché forse adesso Quartararo, ma Marquez deve battere Valentino, chi altri? Vignales? Boh, chi? Dovizioso non ha mai avuto un carisma d'antagonista, come dire, feroce, no? Quindi è Valentino che deve battere, deve semplicemente pensionare. Lui, secondo me, ha in mente di essere l'uomo che chiude la carriera di Valentino, e secondo me Valentino è uno degli elementi che lo portano a non mollare, anche questo,
a dargli, no? Fastidio, voler continuare a essere lì a dargli fastidio.
Sì, sì, cioè, se io conosco Valentino da tanti anni, e secondo me nella sua bellissima gara di Jerez, podio, terzo, con una serie di staccate che hanno messo in difficoltà veramente Vignales, no? Ma secondo me il fatto che Marquez fosse fuori gli ha dato un grano di benza in più, perché lui con questa cosa di Marquez se l'è legata al dito.
Che poi in fondo tutti i grandi trequartisti, i grandi campioni ce l'hanno, questa necessità di specchiarsi nell'altro, che poi diventa benzina per il proprio fuoco.
Sì.
Michael Jordan in Last Dance lo dice più volte, no? Ogni volta c'è un nemico diverso. Ripercorriamo la storia di Valentino attraverso i suoi nemici. Partiamo dall'inizio, perché non tutti magari si ricordano appunto chi è questo Valentino che arriva da lontano, che ha ormai sulle spalle più di 20 anni di moto, di corse. Allora, partiamo dall'inizio. Chi è quando velocemente, proprio un breve excursus della storia di Valentino.
Allora, intanto il suo babbo Graziano, mio amico da tanti anni, a cui voglio proprio bene, racconta, e Reggiani, tutti i piloti di quegli anni lì, Lucchinelli, descrivono Valentino come uno dei bambini più spaccamaroni del mondo. C'era uno che faceva 800 domande, già, molto, molto pronto, presto. Valentino è un ragazzo molto dotato, era un bambino molto sveglio, con due cadute, credo nella gara d'esordio del CIV, o okay, che filate, che hanno, come dire, c'è questa immagine descritta da suo papà di un ragazzino stupito dal proprio errore, dalle difficoltà, però è uno che sbaglia una volta e poi basta, no? Quindi è uno che ha fatto un anno... Ha sempre fatto così, un anno per imparare, anno dopo vince il mondiale. Un anno per imparare, l'anno dopo vince il mondiale, 125, 250. Un anno per imparare e vince il mondiale,
e allora 500.
500, e poi vince, no, e poi va, no, perché mentalmente cresce. Cioè lui la sua forza, come tutti questi qui, quelli forti, è gestione mentale del fare. È uno che ha una presenza mentale strepitosa, è uno che sa quello che deve fare, quello che attorno, quello che ha di fronte, bravo, proprio bravo a fare questo, a leggere ciò che ha davanti.
Ma quindi... tu che conosci il padre, ecco, come spiega il padre questa incredibile capacità di essere così presente mentalmente e anche così assiduo, cioè di non mollare
il
mai?
Il padre dà merito alla mamma, ah, okay, alla Stefania. Lui ha un merito, secondo me, che è sempre stato un papà che si è sottratto, cioè non ha mai fatto il padre autorevole, autoritario.
Anche perché ne aveva comunque il motivo per farlo.
Sì, ma Graziano è una persona, in questo senso, è un papà perfetto, inconsapevolmente perfetto, perché è un papà che ha sempre detto non spostati faccio io al figlioletto, ma fai tu, perché io non lo so fare. Questo ha dato a Valentino una prontezza e una sicurezza che ha nella vita, no? Ha sempre avuto nella vita, per correre ma per fare anche altre cose. Uno molto, molto consapevole delle proprie capacità, e quindi è certo quando fa una cosa. Se sei certo è più facile che tu faccia bene una cosa, perché non hai titubanza, non hai quell'impaccio da gesto incerto, no?
Sai perché ti facevo questa domanda? Perché nonostante la sua presenza mentale, Valentino mi dà l'idea che sia uno che però si riesce a divertire molto più di tutti noi. Com'è possibile?
Ma infatti corre ancora per questo. Cioè il vero motivo per il quale Valentino continua a correre è che la vita che sta facendo da 20 anni è una vita che gli piace da matti. Cioè, che cosa c'è di meglio per chiunque di noi di riuscire a fare tutti i giorni la cosa che più ti piace fare? È quella cosa lì che lo porta avanti. Finché può farlo, non gli pesa tutto il cotè che vediamo noi, i rischi, la fatica, la palestra, quella roba lì la vediamo noi, ma lui non la vede. Lui, come un ragazzino preservato, continua a fare, a divertirsi a fare ciò che più lo diverte. E questo è un tale privilegio che lo trascina avanti felicemente. Peraltro con una bella umiltà, perché è uno che ha cambiato modo di guidare, si mette in discussione, non ha un atteggiamento spocchioso, è uno che, come dire, ormai ha preso una sorta di serenità anche rispetto a certe difficoltà che incontra. Però ci dà, ci prova, si diverte, ha sempre una...
Un guizzo, diciamo.
Sì, lui la palla te la manda indietro sempre.
È quello.
Cosa lì è stata, per chi fa il giornalista, noi con Mediaset l'abbiamo fatto tutti i 12 anni di Valentino, dico sempre, cioè io ho gratitudine a vita, perché se uno mi fa mangiare a caviale e champagne tutti i giorni, non è che dopo dico, allora non pago il conto, lo pago volentieri perché ci ha fatto vivere, perché non è soltanto, cioè era uno che vinceva, poi vinceva facendo delle cose inaspettate, cose che fatte da un altro non avremmo perdonato, aggiungo, la sportellata a Gibernau, il sorpasso a Stoner al Cavatappi, insomma ha fatto delle cose al limite, ma era già dei nostri, ma dei nostri intendo già di famiglia intendo della mia mamma, del mio babbo, di mia nonna, perché immediatamente dopo una corsa faceva delle cose mai viste prima, cioè quella di andare, di fermare la moto e andare al bagno al cesso.
Incredibile quella. I vigili fantastici.
Il forzato con le palle, Claudia Schiffer scritta con la bambola gonfiabile, insomma, cioè uno showman in più, analitico, tu gli facevi una battuta e ti facevi una battuta che andava su.
È stata una gara tostissima, perché lì davanti tutti avevano la stamina al 100%.
Il testosterone.
E ce l'avevano un bazotto,
No, diciamolo però.
oggi abbiamo fatto gara molte volte chi ce l'aveva più.
Grazie.
Con noi abbiamo sempre lavorato. L'unica cosa che a lui dava i nervi sempre, e io sono sempre stato d'accordo, sono i pettegolezzi. Lui è molto più riservato di quanto non sembri, no? Per cui c'erano, magari noi eravamo lì per fare lo sport, magari c'era studio aperto o un telegiornale di media che mandava una notizia di un pettegolezzo, una fidanzata, una roba. E lui si arrabbiava, ma non
era colpa nostra,
però lui diceva no, siete voi, meglio se siete voi, sì, però non è che hai il controllo totale su tutto, perché lui il pettegolezzo
gli dava
molto fastidio.
Qual è il pettegolezzo che gli ha dato più fastidio, che ti ricordi proprio, che vederlo trasalire, diciamo?
No, mi ricordo che lui a un certo punto si era innervosito perché c'era una sorta di tormentone su una sua vacanza con la Canalis che non conosceva o non aveva mai visto, per cui alla 20ª volta proprio ha perso la pazienza, oppure sulle cose della sua famiglia, di sua mamma, cioè separare le questioni, fidanzate, cose. Adesso è anche su questo fronte più tranquillo. Ma allora...
Anche perché forse non ci ricordiamo che cos'era Valentino Rossi nel momento delle vittorie infilate, le 5 vittorie di fila. Parliamo di un dio, parliamo di una persona che aveva una popolarità.
Ma ancora adesso.
No, ma certo, però all'epoca sì. era proprio. Era, cioè non so, forse lo associo di più alla mia generazione. Io sono dell'85 e io quando a 14 anni mi comprarono il motorino era un Vale Rossi. Per capire quanto fosse larga la sua popolarità a tutti i livelli, sì. Dai motorini ai diari ai poster attaccati in camera, tanto che Marquez aveva il poster di Valentino in camera sua.
Sì, il tutto per una persona che conserva una dimensione
familiare,
quieta. Cioè, lui alla fine sta a Tavuglia, dove è nato, si è fatto costruire la casa nuova a 2 chilometri, ma è sempre lì, la sua azienda è lì. I suoi amici sono quelli lì, sempre stati quelli, e sono quelli che lavorano con lui. I suoi luoghi, il barbiere a Pesaro, cioè la panoramica, il ranch è lì. Cioè la sua vita in realtà è molto connessa a una dimensione. Se tu vai a Tavuglia lo capisci subito, che è quella provincia lì tra la Romagna e il mare, tra la Romagna che poi è Marche,
le Marche,
insomma.
Certo.
Con il mare in fondo, ma rurale, con questa, diciamo, modalità di far comunità dentro un borgo, un piccolo paese, che è preservata in fin dei conti. Cioè lui non è che fa una vita da star, fa una vita da paese, da casa, da... Dico bar, anche se non è che va al bar, però c'è il bar suo, dei suoi tifosi.
Posso dirti questo? Sono andato a Borgo Pace, nelle Marche, a giugno. Sono passato in un bar lungo la strada, vicino a Borgo Pace. Entro e parliamo con l'oste, diciamo così, e il racconto è stato: 2 giorni fa è passato Valentino. Cioè Valentino è presente nella normalità,
sì,
però, perché
lì,
è un posto
sentono,
lì vicino.
Lui conserva tutto. Tutte quelle tute, i caschi, le moto, le auto, conserva tutto, ha una specie di...
museo.
Sì. E quando parte in macchina, che va in macchina, perché lo sentono dai campi, da dove fanno, e dicono: questo qui è uno buono, è Valentino che guida, perché sanno anche... Questi qui sono tutti appassionati e sanno se uno tira le marce...
alla
giuste,
maniera giusta,
no? E quindi quando sentono che è lui, perché cambia dal suono come si deve al motore, insomma
si preannuncia,
cioè c'è una dimensione quieta che è quella che l'ha protetto e gli ha permesso di virare quando venne fuori quella questione del fisco. Sulla,
ecco, raccontiamo bene cosa successe.
Ma no, cioè successe che la gestione del denaro di Valentino era un po' fuori controllo, ci furono un po' di leggerezze e inconsapevolezze nella gestione e anche una non abitudine a gestire del denaro, per cui in più quella cosa di Londra, che era una pirlata, perché uno come Valentino non sta a Londra a risiedere, sta lì, infatti stava lì, quindi patteggiato e chiusa lì. Fu un momento di grave difficoltà, perché dal più amato degli italiani divenne...
un tradimento.
Sì, divenne uno che sgarrava. Poi in realtà un po' siamo tutti pronti a perdonare gli eroi, no? Un po', come dire, si è capito che il denaro non è la spinta di quell'uomo lì, non è che faccia le cose in funzione fa le cose in funzione di un piacere, no? E questo, che pure comporta dei guadagni molto rilevanti trattandosi di Rossi. Poi fece quello spot autoironico su quello che era
caduto,
sì, che era in difficoltà, no? Le vacche magre. Come dire, mi rido, sono il primo io che mi prendo per il culo, no?
Ma
che...
c'è un'intervista da Fazio, quindi sul, diciamo così, il momento rappresentanza della TV pubblica, in cui lui va e la battuta è costosetto questo ritorno in Italia, la battuta che gli fa Fazio, e lui ride, ma ride in una maniera sana che ti mette a posto con la vita.
Ride poi
piange, dici, no?
E poi quando... Io non dimentico finché campo la volta che per fare un documentario sono stato dentro la sua stanza gli ultimi minuti prima di andare in pista, e da il caos del suo motorhome, di un ragazzo che ha in giro le cose come tanti, sa? Lui assume, diventa di un ordine
fotonico.
No, ma è impressionante da guardare. Cioè, sta molto tempo a sistemare il mazzo di chiavi che deposita sulla mensola. È stato anche, ha tirato fuori i tappi da una scatolina e il codice a barre, l'etichetta del codice a barre, aveva un'orecchia e ha sistemato l'orecchia dell'etichetta del codice. Cioè, la cosa interessante da guardare è che è già in moto. Cioè, l'ordine mentale di cui ha bisogno per fare quel lavoro lì lo assume prima. Prima è come se prenda un modo di fare, di guardare le cose e di agire, che è quello che gli serve per correre. Per cui da una parte hai un ragazzo che si diverte, che diverte.
Frizzante.
Però dopo c'hai un altro, una parte di quel ragazzo lì che è quella che gli permette di fare quello che fa guidando. No?
Anche perché sennò non arrivi a questa età ancora così competitivo e così dritto e affamato.
Aggiungo una cosa che io, secondo me, è stata una delle esperienze professionali più memorabili. Noi abbiamo fatto un documentario su di lui girato in una notte a Valencia, partendo dal suo camper, dove era sdraiato sul letto, per finire nel suo box con la moto, da solo di notte. Questo documentario è stato fatto con Renzo Casalino, cameraman, il più bravo cameraman del mondo, secondo me, perché siamo andati nel suo camper, un motorhome, lui era con la telecamera a spalla, Renzo, e abbiamo cominciato a girare, 57 minuti di girato, pronto.
Filati, pronto.
Pronto. Cioè non c'è un taglio, un fuorifuoco, questo è Casalino, ma lui, muovendosi, passando, chiacchierando, scendiamo, stiamo nel letto, lui nel letto, scendiamo fuori, attraversiamo tutto il paddock, apre il box, entra nel box, sta lì, parla con la moto, gira tutto.
Perfetto.
Cioè, no, ma senza un accordo, una domanda letta prima, niente, pronti via. Ecco, cioè...
Non puoi sovrastrutturarlo, Valentino,
no,
quella roba lì.
Lusso sfrenato. Per uno che fa il nostro mestiere è lusso
ostriche,
sfrenato.
Hai detto, ostriche e champagne, ecco lì.
Esatto.
Ma senti, ma di fronte a questo quadro così perfetto, per cui tra l'altro non abbiamo analizzato, che ne so, il Valentino imprenditore, il Valentino che dà da lavorare a un sacco di gente, il Valentino che ha aperto un'academy con nuovi piloti, il Valentino che si è fatto il ranch in casa dove invita i piloti di tutto il mondo ad andare a fare motocross e vi dicendo, ma qual è l'irregolarità? Dov'è l'inghippo? Dov'è la gabola di Valentino? Se proprio dobbiamo andarla a cercare. O invece questa perfezione così solare, così vitale, così energica, è totale. Dov'è? Dov'è la differenza con gli altri?
Ma no, ma come tutti ha delle contraddizioni. La gabola e l'inghippo è che ha un bel momento, e questo è un tema che conosce, cioè questa dose di adrenalina di cui vive prima o poi cala e svanisce, no? E secondo me lui sta preparandosi a quel vuoto lì, ma lui secondo me correrà moltissimi anni ancora, perché credo che dopo le moto si metterà a fare le corse le 24 ore con i GT, cioè io sono stato con lui a Abu Dhabi a dicembre alle 12 ore con il team Ferrari di Kessel, che è la persona che fa correre le Ferrari nel GT. Intanto erano tutti sbalorditi, il suo staff, da come approccia i temi, alle domande che fa, li ha tenuti lì fino alle 11 e poi va forte, cioè non è che scherzi, non è che lo prenda come un hobby, ci dà e va forte anche lì, cioè, ed è una dimensione sulla quale può contare per molto tempo ancora. Secondo me andrà avanti a correre un sacco di anni ancora, Valentino.
Cioè in realtà non puoi togliergli la corsa in generale, cioè se lì è lì che si spegne il congegno, è un motore che ha bisogno di rimanere acceso.
Il divertimento. Lui proprio si diverte, secondo me, e quella cosa lì non ha prezzo e finché può farla lo farà. Lo farà.
Tra l'altro, non ti sembra un po' strano? Parliamo della sua, del suo sguardo, della sua faccia, del suo fisico così eternamente giovane, no? Appunto, lo dicevi in apertura, sembra che il tempo per lui non sia passato mai. Questa sua vitalità, ecco, un po' è stridente con il fatto che obiettivamente Valentino oggi vinca molto meno di una volta, non vinca quasi più, perlomeno. Quindi, quel ricordo che abbiamo delle sue incredibili celebrazioni, della sua pazzesca capacità di attrarre il pubblico, di infiammarlo, questa incarnazione che ha poi con l'Italia, no? Così forte, lui rappresenta il meglio dell'italianità, oggi è un po' strana, non so, mi sembra un po' strana vederlo così, un po' ancora giovane ma non più giovane, c'è qualcosa che non mi torna in quella cosa lì.
Vabbè, intanto c'è un po' di ingratitudine, no? Perché un sacco di gente dice Valvale, orco, cioè vabbè, ha già dato, cioè non è che può vincere tutta la vita, non è che puoi lamentarti del Vale, però c'è, comunque invece c'è un'aspettativa
alta, continua,
perenne,
alta,
no? Come sì. Dire, vabbè, adesso vediamo. Tanto è vero che appena fa un risultato i giornali lo mettono in prima pagina ancora, come se fosse uno che comincia, no? Non dimentichiamo una cosa, il casco di Valentino da sempre ha metà sole e metà luna. Ecco, quella
come
luna
il suo amico
lì,
Giovanotti, come il suo amico Giovanotti, sole e luna.
Ma quel sole, quella luna lì lo rappresenta al pari del sole, cioè c'è una parte di Valentino che noi non vediamo, non è protettissima, ma che comunque è molto rilevante. In quella luna lì sta, secondo me, un desiderio ancora vivo di fare qualcosa di memorabile. È come se uno avesse sempre un pensiero per trovare una cosa da fare che non ha ancora fatto. Lui è molto fissato con questa cosa qui, anche senza dirlo, cioè di fare qualcosa che nessuno ha fatto. Ecco, questa cosa secondo me è una spinta, ma è qualcosa che sta nella sua ombra, non ostenta, ma che c'è.
È un'ambizione che poi l'ha portato lì sul tetto del mondo. Mi viene in mente una cosa, questo rapporto fra il sole e la luna, che mi ricorda un altro amico di Valentino Rossi, ovvero Cesare Cremonini. Cesare Cremonini, che come lui è un altro ragazzo degli anni 90, perché è negli anni 90 che si è affermato, negli anni 90 che è diventato enorme, grosso. I due sono amici e questo lo sappiamo, però la cosa che è interessante è che io una volta ho fatto un documentario su Squares, il primo disco di Cremonini, con i Luna Pop, e per descriverlo Cremonini e il suo produttore dicono: quello è il disco fatto da una generazione che arriva prima del crollo delle Torri Gemelle, dove c'era un soffio vitale, una potenza di vita in cui si poteva veramente ancora prendere tutto, perché non c'era stata la crisi economica del 2008, prima ancora non c'era stato il crollo delle Torri Gemelle, quindi in qualche maniera il primo grande schiaffo all'Occidente. E Valentino Rossi è quella roba lì, è il motore acceso, è la vitalità dei giovani che si prendono tutto. In che maniera lui racconta quell'epoca lì, che è un'epoca che si è spenta appunto con quella data, 11 settembre?
È sempre stato moderno nel suo fare motociclistico, inconsapevolmente è moderno, perché in qualche modo Valentino sta dentro il web senza neanche bisogno di usarlo, è dentro una dimensione giovanile, perenne, cioè come se le generazioni passassero e lui stesse sempre in linea con le generazioni che arrivano, no? Perché è ancora lì. In più c'è questa cosa, secondo me, che è molto rilevante ed è sorprendente per chi vive in una città come Milano, in una grande città, cioè la vita in una provincia come quella è in qualche modo preservata da tutta una serie di complicanze e di elaborazioni e di fuffa, devo dire, che stanno nella vita delle grandi città, cioè c'è un rapporto molto più concreto tra il fare e il divertimento e la riflessione, per cui in qualche modo c'è una sintonia tra il modo di stare al mondo di Valentino, e forse per quello torna lì, come dicevamo, è una dimensione dove certe tematiche, certe complicanze sono molto lontane e non sono riprese dal quotidiano, dagli altri, non stanno nella chiacchiera che fanno i ragazzi a Milano sui giornali, magari su ciò che gli succede in una città rispetto a quello che succede ai ragazzi in un contesto come quello lì, dove secondo me è tutto molto più semplice, dove andare a ballare è una consuetudine più serena, non così nevrotica,
per esempio. Faccio un esempio stupido.
Ma non è che devi fare questa cosa, devi sfogarti lì, è una cosa che sta dentro un mondo. Andare in moto, per esempio, è una cosa che lì, o fare le asinate alle rotonde, cioè è una cosa che sta in una consuetudine quotidiana comune. Le gare con le ape piaggio che facevano da bambini, con l'ape truccata, le facevano tutti sti ragazzini qua, cioè non è che hai Valentino che all'improvviso fa qualcosa di straordinario.
Lo fanno tutti, è vero. Poi il rapporto tutti. Con la terra, lì c'è la terra,
c'è la
Valentino
terra.
Vuole andare col motocross, vuol vedere la polvere che si alza, e poi come dimenticare questa cosa del Valentino che rappresenta l'Italia dei motori, no? L'Italia che ha delle grandi tradizioni da questo punto di vista, ma anche un popolo dei motori, perché io una volta, anzi più di una volta, sono stato con degli amici appassionati, cioè quando la gente si muove per andare a vedere le corse di motocross o i gran premi, là dietro c'è un mondo, gente che si porta dei motori che li fa andare giusto per gridare un tipo motosega, gente che fa le penne in mezzo alle tende piantate nel terreno del campeggio, che Valentino sa bene che cosa vuole, che conosce,
li ha visti,
è uno di loro e lui dà a loro quello che loro vogliono.
Sì, poi ha questo nome qui, no? Che insomma, il nome è sempre importante, l'abbiamo detto per l'Auda, l'abbiamo detto per l'OMU. Allora, uno che si chiama Valentino Rossi, italiano, ha dentro proprio una radice tricolore, no? Rossi, il signor Rossi, no? E sembra, è uno di noi che fa quelle cose lì, no? Quindi c'è un'affezione. C'è anche la settimana scorsa, quando guardavo un filmato di Valentino, mi viene in mente il Vasco Rossi che dice sono ancora qua, no, che è una cosa che non c'entra niente col Vale, però è un altro Rossi che in qualche modo non è soltanto un'amicizia, ma c'è un'affinità elettiva di due che in qualche modo ti rappresentano, sono vicini alla gente con cui parlano, fanno parte di... Vasco Rossi non a caso sta lì in una provincia di Modena, non sta a New York, sta lì e rimane lì, cioè è un po'...
Sì, oddio, va a Los Angeles talvolta,
sì,
ma torna sempre.
Il suo modo di stare, sì, di fare, fa Modena Park, non fa
Los Angeles Park, sì, certo.
No, e beh, conta, no? È la gente sua, ha un modo di intercalare e di dire le cose che appartiene alle persone con le quali vive, che stanno attorno a lui. Quindi questa cosa somiglia alla vicinanza che ha Rossi con i ragazzi con i quali è cresciuto.
Intanto volevo dire che sono molto onorato di essere intervistato da te, è una cosa che insomma adesso posso anche morire. Posso raccontare i miei figli.
Non a caso ci sono tre cose che vorrei affrontare. La prima è proprio la similitudine con Vasco Rossi nel rapporto col pubblico, perché Vasco non ha un pubblico, ha una tifoseria, e Vale è stato uno dei primi, forse il primo, ad avere una tifoseria ufficiale, fan club. Questo è un fatto storico.
Sì. Sono dei... Non il papà di Uso, no. Sono dei...
degli amici,
meno
anche
giovani, che hanno visto lì in casa, attorno a sto ragazzo, che hanno cominciato a trattare quell'occasione lì, cioè di avere un ragazzo dei loro che andava alle corse e vinceva, come un divertimento per la loro vita, per il loro terzo tempo, perché ormai sono anziani, per cui è cresciuta anche questa cosa qui, dentro un'armonia, non è che c'hai l'Inter Club di Toronto, no, hai questi qui che sono di Tavuglia, che fanno partire una cosa. Io ho fatto un anno, un'estate la festa di Tavuglia, che faceva, ma Tavuglia è una strada che passa, non c'era neanche lo spazio, ma
sì, sì.
Però in una dimensione così divertita e divertente che è naturale, non c'è nessun artificio, non c'è nessuna bisogno di una scenografia, di un effetto speciale. Non c'è l'effetto speciale, non gliene frega niente a nessuno, li fa lui gli effetti speciali, correndo e vincendo le corse.
E l'altro rapporto invece è il rapporto appunto con l'Italia, no? Perché l'hai descritto bene, questo nome Valentino Rossi che incarna l'Italia, e quindi c'è questa necessità di Valentino un po' di portarsela anche sulle spalle l'Italia, e allora bisogna per forza analizzare meglio le due occasioni, una persa e l'altra mancata. L'occasione persa è la Ducati, l'occasione mancata è quella con la Ferrari, perché non si è realizzato quello che tutti a un certo punto davano per scontato che succedesse.
Allora, Ducati sono due cose diverse. Ducati è un matrimonio fallito. Non ho mai...
Non ci hai mai creduto?
No, non ho mai apprezzato l'atteggiamento della Ducati, che è un po' presuntuoso. Cioè, la Ducati finisce per considerare fallace chi guida e mai
la moto.
Chi fa. È successo così con tutti, persino con Stoner il rapporto è finito male, o comunque è sfiorito. Con Dovizioso sta sfiorendo, con Valentino è sfiorito, cioè con Lorenzo è sfiorito, salvo poi ripensare. Cioè, era una moto molto complicata, non messa in discussione sufficientemente, messo in discussione Valentino, che ha fatto mi sembra 14 voli perdendo il davanti in un anno, mettendoci un anno e passa per ritrovare una confidenza. Cioè, proprio non è andata, non si capivano, non parlavano la stessa lingua, non riuscivano a... Ferrari completamente diverso, perché Ferrari è stata un divertimento all'inizio per tutti, perché io ricordo Luca Baldisseri, che era ingegnere di pista di Schumacher, alla prima prova di Valentino erano abituati con la radio che dicevano a Schumacher box, e Schumacher diceva ok e andava in box, e la prima volta che provava Valentino la macchina dopo 3 o 4 giri gli ha detto box, e lui ma no ragazzi fatemi fare, cioè si è messo a cazzeggiare, a parlare via radio, che c'erano tutti questi qui della Ferrari sbalorditi, ma con delle prestazioni
importanti,
sul giro molto rilevanti, e una mezza idea di provarci. Tramontata perché? Perché erano finiti i tempi dei test liberi, quindi va bene tutto, ma sui freni, non è soltanto un problema di talento, è un problema di conoscenza dei tuoi strumenti tecnici, ci volevano dei chilometri che non avrebbe potuto fare Valentino. La terza macchina, che era un'ipotesi, fu bocciata. E Valentino capì soprattutto che le capacità di guida rispetto ai limiti di una macchina non cambiano il corso degli eventi, a differenza di quello che considera fattibile in moto. Per cui dopo una vicinanza anche con dei progetti, non dico seri, ma insomma con uno studio di fattibilità, come direbbe uno che sa...
Costi-benefici.
Esatto,
costi-benefici.
Rinunciò. Si è invece divertito andando forte con i rally a Monza o anche nel mondiale qualche volta, ed è quello, secondo me, questo tipo di atteggiamento che è quello, come dicevamo prima, che lo potrà portare in pista ancora per molti anni, una volta deciso di smetterla con la MotoGP.
E poi c'è l'eredità in qualche maniera, no? Perché
c'è
comunque
un sacco di ragazzi.
C'è un sacco di ragazzi che forse lo mantengono giovane, c'è il fratello, c'è...
Sì, vanno lì tutti i sabati a fare i somari lì. A fare No, ma questa cosa qui, secondo me, è proprio un segno di una passione che non solo non muore, non stinge, non arretra, no? C'è un bel rapporto con lo stare al mondo alla fine della fiera, e che questi ragazzi qua, con Valentino che si dedica e ci dà, non gli par vero, quindi ascoltano e imparano, perché cioè, uno che sa fare il maestro conta, no, nella vita di tutti noi, no? Ognuno di noi vorrebbe trovare Merlino che gli racconta come semola, come gira il fumo, no? E lì loro lo trovano con uno così che ancora pensa alla terra da mettere giù, che per tenere sbandare, cioè non è che va lì così, è proprio è lì, no? Sì, insomma, la sua presenza mentale, che non è di un adulto, perché Valentino non ti parla delle due torri, o non ti parla del debito, dell'Europa, del prestito, no, perché non sono cose che lo attirano, anche se secondo me sa e ha le sue idee ben più di quanto non dica, mentre ti parla con competenza su il brecciolino da mettere giù nell'ovale per migliorare l'aderenza del davanti. Insomma, è come un, ripeto, un ragazzino che è preservato, che gioca con quello che lo diverte.
A proposito di divertirsi, cioè mi viene in mente, io l'ho sempre visto in televisione, tu che lo conosci, come si diverte Valentino? Cioè nel senso, io me lo immagino comunque pieno di donne, che si, cioè, così che
no,
me lo piace.
No, secondo me non è proprio uno così, è pieno di amici con la sua fidanzata, ma si diverte con i suoi amici, col suo gruppo di persone, e poi secondo me si diverte a sperimentare delle cose che magari non è detto che sappia fare. Venne a trovarci a Mediaset molti anni fa, lo portammo da Ettore Rognoni, che era il nostro direttore, per presentarglielo, farglielo conoscere, e il direttore disse, ma con una battuta, beh, abbiamo l'edizione del pomeriggio di Studio Sport, se vuole condurla lei. E lui ha detto certo. Quindi gli è andata una giacchetta, no, ma è stata una roba per dire quanto è pronto, quanto è... gli è andata una giacchetta, si è preso il sommario, si è seduto, ha fatto filato il conduttore di Studio Sport da solo, perfetto, buona la prima, no? Per dire, cioè lui ha dentro, secondo me, un doppio colpo, cioè da una parte il godimento, la gogliardia, dall'altra l'emozione, cioè secondo me si emoziona molto più di quanto non mostri, molto più di quanto non mostri, e è un fornitore di emozioni straordinarie, perché per anni, e questo forse ai ragazzini che non hanno visto, che hanno pochi anni adesso, ma si sono persi, ma per anni ogni domenica non solo ti sedevi con l'idea, con l'aspettativa di qualcosa di straordinario da vedere, ma con la percezione che qualcosa che stava per accadere ti avrebbe prodotto un'emozione non prevista, nella forma, nell'intensità, nel modo, perché un conto è vincere, sono molti che vincono, un conto è come si vince, quando, in che modo, con che forma, e la forma di molte cose, molte domeniche, molti pomeriggi, molte gare offerte da Valentino è stata fonte di tonfi del cuore. Cioè, la gratitudine da una parte, e anche la pretesa inconscia, ma anche insomma la richiesta che continuiamo a fare a lui è: andiamo avanti ancora un po', perché questa cosa qui è stata veramente una cosa che nessuno dimentica.
Grazie Giorgio.
Grazie a te.
È una collana lunghissima di perle, un'infinita sequenza di domeniche felici, tra le pieghe delle sue moto nelle curve, le attese premiate di chi da lui ha imparato ad attendere miracoli, un piacere della festa senza precedenti, fatto di goliardia da bar, messa in pista per il gusto di giocare dopo aver rischiato di morire. La festa ha avuto picchi agonistici diversi, ciascuno conserva una memoria propria ed eclatante. La più frequente, data 18 aprile 2004, Welcome, Sudafrica, prima gara del mondiale, prima apparizione di Valentino sulla Yamaha blu. Una battaglia vinta contro Max Biaggi, sulla Honda, lasciata pochi mesi prima con un carpiato e doppio avvitamento, visto che era la Honda la moto più adatta per continuare a stupire. Invece, eccolo lì, con i suoi gesti da ragazzino terribile, con una commozione da bordo pista dopo il traguardo, per un'immagine da giro del mondo in 80 secondi. Rossi comunque per un altro titolo mondiale, il sesto, per ribadire un principio chiave del suo stare in ballo, cioè il manico, il pilota conta di più di ogni altro ingrediente per confezionare un trionfo, abbastanza per convincere chiunque, per conquistare ragazzine, mamme e nonne, per sorriderci sopra, secondo procedura ormai conclamata. Vale pronto sempre, per tutto, dappertutto, compresa la Ferrari, vista, presa e lasciata, una volta avvertito che senza test, senza terza macchina in gara, il pilota, in quel caso, avrebbe potuto ben meno, troppo poco. Welcome 2004, in lizza nella memoria con il sorpasso zanardiano al cavatappi di Laguna Seca su Stoner con la Ducati anno 2008. Ma sì, vale, cosa vuoi? Ecco appunto, cosa vuoi di più dalla vita? Un gusto così, talmente forte da dare assuefazione, con la certezza che nessuno avrà tempo di nuovo per un godimento tanto intenso a gas spalancato.
Non ci posso credere,
è impossibile.
Bravo Rossi, c'è, che gara, che sorpresa.
Continuate a seguirci, iscrivetevi al podcast sul sito iltrequartista.com, ascoltateci su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast e lasciate le vostre recensioni. Seguiteci sui nostri canali Facebook, Twitter e Telegram e se volete partecipare attivamente alla realizzazione del podcast, iscrivetevi al gruppo Telegram. Avete sentito Carlo Pastore,
Giorgio Terruzzi.
Il Trequartista è un progetto 731 Lab da un'idea di Alessio Albano. Questo episodio del Trequartista è stato realizzato in collaborazione con Xiaomi. Xiaomi presenta la nuova Xiaomi 12 Series, la nuova serie di smartphone flagship Xiaomi con modulo di fotocamere professionali da 50 megapixel, ricarica rapida Xiaomi Hypercharge, processore Qualcomm Snapdragon di ultima generazione e audio firmato Harman Kardon. Xiaomi 12 Series e il Trequartista insieme per dominare la scena.